del valore del giorno di Rosh Hashanah, che è il giorno in cui noi incoroniamo Hashem su di noi come re del mondo. Perché Rosh Hashanah non è il giorno che è stato creato il mondo, ma è il giorno che è stato creato l'uomo. E quando l'uomo è stato creato, lui ha raccolto tutta la natura, tutti gli animali, tutte le creature, e ha detto dobbiamo incoronare Hashem su di noi, dobbiamo scegliere Hashem come nostro re. Per questo noi il venerdì diciamo nel Shir Shel Yom, Hashem Malach Geut Lavesh, Hashem, chi ha detto questo mizmor, Hashem Malach, l'ha detto Adam Arishon, il giorno che è stato creato, che è Rosh Hashanah, il sesto giorno della creazione, ha detto a tutti, Hashem Malach, Dio è il re del mondo. Ogni anno, il giorno di Rosh Hashanah, noi ripetiamo questo atto di accettare Hashem come re nostro e re del mondo. Perché proprio Rosh Hashanah? Perché come ogni cosa che uno fa, un contratto che uno fa a scadenza dopo un anno, dura un anno di solito, Hashem dice, va bene, io accetto di essere il vostro re, per un anno contratto, arriva il prossimo Rosh Hashanah, adesso siamo quasi alla vigilia, sta per scadere il nostro contratto che noi abbiamo accettato Hashem su di noi, perché non esiste un contratto a vita. Io accetto che tu sei il mio re per sempre, devi rinnovare questa accettazione, questa incoronazione del re. E ogni anno, il giorno di Rosh Hashanah, noi facciamo di nuovo questo atto di accettare Hashem, nostro re. Come si dice nella Tfilah, ha detto prima, Rabbeinu Meloch, Akol Haaretz, tu regna su tutto il mondo. Come diciamo anche nella Musaf di Rosh Hashanah, che noi diciamo Baruch Atah Hashem, Melech Akol Haaretz, tu sei il re sul mondo. Oggi tu diventi il re sul mondo. Il giorno di Rosh Hashanah non è il giorno in cui noi pensiamo al perdono dei nostri peccati, non dobbiamo neanche ricordare i nostri peccati, no, meglio no, perché è il giorno del giudizio, non bisogna condurre in giudizio dire io ho sbagliato, io ho peccato, ma non è il contesto di Rosh Hashanah. La cosa più importante è accettare su di noi che Hashem è il nostro re. Si racconta una storia di un Hasid della Gmura Zaken, il primo rebbe di Lubavitch, che lui si chiamava Rav Shmuel Munkach, e lui era uno che scherzava un po'. Una volta lui si addormenta, lo chiamano per fare le selichot, perché le prime selichot si devono fare di notte, lo svegliano e lui a mezzanotte dice, cosa c'è? Dice, bisogna andare a fare selichot, siamo quasi sotto Rosh Hashanah. Dico, a quest'ora sì? E lui tutto così, mezzo addormentato, dice, e perché andiamo a fare selichot? Lui faceva posta. Dice, così avremo un buon anno. E dice, poi allora cosa succederà? Avremo tanto buon latte, e buon cibo, e frutti, gli alberi. Dice Rav Shmuel Munkach, e voi vi svegliate in mezzo alla notte, andate davanti al Padre Eterno per chiedere latte e per chiedere frutta. È come se uno va da un milionario, e gli chiede un euro. Dice, davanti a Hashem, che lui è infinito, chiedete cose così piccole, per questo vi alzate. E lui gli ha voluto un po' prendere in giro, e questo è molto importante, questo concetto, il giorno di Rosh Hashanah. Nel giorno di Rosh Hashanah noi non chiediamo cose personali, cose particolari, perché prima noi accettiamo Hashem come re su di noi, e quando Hashem è il nostro re e noi siamo i suoi servitori, allora automaticamente c'è un'unione, Hashem ascolta quello che i suoi sudditi vogliono, come ogni re vuole accontentare i suoi uomini, il suo popolo, Hashem ci accontenta, ma Rosh Hashanah noi non chiediamo cose personali. Adesso, per capire questo meglio, vediamo cosa dice la Gemara a proposito della Haftarah che si legge il giorno di Rosh Hashanah. Noi sappiamo che di Rosh Hashanah, dice il Talmud, tre persone sono state ricordate, hanno avuto Bracha, Hashem le ha ricordate. La prima è Sarah, che lei non riusciva ad avere figli, il giorno di Rosh Hashanah Hashem gli ha dato è rimasta incinta. Rachel non riusciva ad avere figli, Yosef è venuto, e anche Hannah. La Gemara dice dove impariamo? Hannah la impariamo da Sarah, perché qua c'è scritto Hashem Pagad e Sarah, Hashem Pagad e Hannah, cioè, allora c'è un parallelismo di Pagad, Pagad, Gzera Shavah si chiama questo nel Talmud. Sembrerebbe che noi leggiamo la Haftarah di Hannah solamente per questioni di temporali, che questo giorno Hashem si è ricordato di Hannah, che lei non riusciva a avere figli e soffriva moltissimo, allora Hashem si ricorda di noi e Hashem non abbandonarci. E invece c'è un concetto importantissimo, molto profondo, che sarà difficile esprimere in pochi minuti, cercherò di sintetizzarlo, un concetto che ci farà capire cos'è veramente Rosh Hashanah tramite la storia di Hannah. Che noi leggiamo Hannah il giorno di Rosh Hashanah non solo per questioni di tempo, che in questo giorno Hashem si è ricordato di Hannah, ma c'è qualcosa di molto di più. Vediamo un attimo la storia di Hannah e capire. Chi era Hannah? Lei era la moglie di Elkanah. Elkanah aveva un'altra moglie che si chiamava Pnina. E lei era la seconda moglie Pnina, ma lei aveva figli. E lei era più apprezzata dal marito perché lei aveva figli e Hannah non riusciva a avere figli. Quando lei andava al Beit HaMikdash, una volta si andava al Beit HaMikdash durante Chagim, loro tutti mangiavano, Hannah non aveva voglia di mangiare e piangeva tutto il tempo, chiedeva a Hashem, mandami un figlio. Una volta l'ha vista il Kohen Gadol e lì che lei piangeva e pregava ma non diceva niente. Diceva, ma questa sembra una matta, cos'è? Prega ma non dice niente. Vayachshevea Beshikora, l'ha pensata come una donna ubriaca. Viene, parla, dice e non parla, e non si sente niente. Tranno pensare male di una persona, il Kohen Gadol, Elia Kohen, pensa male di una santa come Hannah, che poi lei è stata la madre di Shmuel Hanavi. E poi se lei si comportava male, perché non l'ha fatto uscire fuori? No, non le ha detto niente. Ha pensato, gli ha detto, come mai tu preghi in questa maniera, non dici niente? E lei gli ha detto, io sono venuto qua perché desidero avere un figlio per Hashem, io lo voglio dedicare ad Hashem perché lei aveva fatto il voto, che se lei avrebbe avuto un figlio l'avrebbe dato ad Hashem. Allora lui ha detto, e lì, ah, se è così, allora che Hashem ti darà una bracha, che da te verrà il futuro Mashiach di Israele. Infatti Shmuel è quello che lui dopo ungerà, Davide Meller, che lui è il capostipite della redenzione, perché il redentore Mashiach sarà Ben David, Mashiach Ben David, diciamo. E qui c'è una cosa molto strana nel comportamento di Hannah, che lei va e sembra un'ubriaca e lui gli pensa male di lei, vuol dire che c'è qualcosa di diverso, non è una ubriaca normale. Cosa ha pensato egli di lei? Cosa lei ha risposto? E perché lui era così soddisfatto dalla sua risposta? Quando noi ci troviamo al giorno di Rosh Hashanah, capiremo adesso il concetto di Rosh Hashanah e Hannah, perché leggiamo questo proprio questo giorno. E qui vi chiedo un po' di concentrazione, perché è un po'... Per molti Rosh Hashanah è solamente il giorno del giudizio, dice il Rambam, è il giorno che Hashem giudica tutto il popolo, tutto il mondo, ebrei, non ebrei, spirituale e materiale. Chi chok le Israel, perché diciamo due cose, chok e cose materiali, mishpat e cose spirituali. Hashem giudica tutto, tutti, tutto il mondo, tutte le creature, spiritualmente e materialmente. Si può pensare che il giorno della Shoshana è solamente Yom HaDin, giorno del giudizio, per questo noi non ricordiamo i nostri peccati perché è il giudizio, allora non bisogna nel giudizio ricordare, e solamente viene la Hassidut, viene la mistica, dalla fila lo diciamo, ma dà molto più peso all'aspetto profondo di Rosh Hashanah, quello che Hashem diventa re sul mondo, noi rinnoviamo questo regno di Hashem, che noi accettiamo il suo gioco. E dice la Chassidut che questo è molto più importante dell'altro aspetto, il giudizio è importante, ma in realtà quello che noi dobbiamo fare di più di Rosh Hashanah è dire che Hashem è il nostro re, e se lui è il nostro re, noi dobbiamo eseguire i suoi precetti. Noi suoniamo lo shofar come quando si incorona il re, allora suoniamo lo shofar come le trombe che si incoronano il re, si suona lo shofar. Questo è molto di più importante, questo concetto, che non quello del giorno del giudizio, sono due cose diverse. Ebbene, quando noi riflettiamo su questo, vediamo adesso qualcosa di molto interessante. Dice il Baal Shem Tov, il fondatore della Hassidut, quando una persona ha fame, perché lui ha fame? Dice il Baal Shem Tov, non perché lui veramente ha fame, ma perché ci sono delle scintille di santità che Hashem ha messo nel mondo. E queste scintille desiderano di essere elevate in santità. Come fanno a essere elevate? Quando uno ne mangia un cibo, fa una bracha, mangia un qualcosa per Hashem, per servire Hashem, per... Allora lui arriva a queste scintille. Se noi non avessimo fame, dice Baal Shem Tov, noi non avremo la voglia di elevare questo, di questo cibo, e queste scintille rimarrebbero sempre lì. Allora Hashem ha creato un mondo che noi abbiamo fame, che noi desideriamo vestirci, in modo che noi prendiamo questo abito e lo eleviamo in santità, lo usiamo per andare a fare un'opera di bene, per fare una mitzvah, per studiare la Torah. Tutto ciò che Hashem ha creato l'ha fatto per creare una dimora per Hashem in questo mondo, in modo che questo mondo diventi la casa di Hashem. Come c'è scritto nello Zohar, c'è scritto che Hashem ha voluto creare in questo mondo materiale una dimora per lui. Allora, tutto quello che noi facciamo, mangiamo, eccetera, eccetera, vestiamo, tutto questo fa parte non di una nostra necessità privata, personale, ma di un piano di Hashem. Poi uno dice ho fame, Hashem dammi da mangiare, lui pensa che lui vuole mangiare perché lui ha fame, non si rende conto che in realtà la sua neshama vuole mangiarla per un'altra ragione, perché lui eleva il cibo, perché lui fa la sua missione in questo mondo. Uno va in vacanza in un posto, lui pensa che lui va in quel posto solo per divertirsi, in realtà c'è un piano che lui deve andare lì, in quel posto, elevare quel luogo lì, lui dice che è lì, mettete qui lì, ogni cosa fa parte. Noi possiamo pensare qualcos'altro, ma in realtà c'è lo scopo, c'è un piano di ascensione superiore che noi dobbiamo elevare questo mondo in santità. A questo punto, quando noi arriviamo al giorno di Rosh Hashanah, e noi pensiamo che Hashem è il re del mondo, e poi diciamo Hashem dacci un anno dolce, dacci questo, dacci quell'altro, com'è possibile che le due cose vanno insieme? Uno potrebbe pensare che sono incompatibili. Sei davanti a Hashem, lo stai incoronando, e poi pensa alle tue cose personali. A uno potrebbe dire, tutto l'anno noi facciamo la stessa cosa, noi iniziamo a fare la Midah ogni volta, Hashem, che è la gadola di Bor, quando ora tu Hashem sei il grande re, e poi iniziamo a chiedere le cose personali. Com'è possibile? La verità è che durante l'anno non è un problema, perché noi abbiamo già detto che Hashem tu sei il nostro re il giorno di Rosh Hashanah, e quando noi abbiamo già accettato che Hashem è il nostro re, poi dopo possiamo chiedere le nostre necessità. Ma il giorno di Rosh Hashanah, quando siamo davanti al re, com'è possibile che noi chiediamo le nostre cose, le nostre necessità, se stiamo incoronando il re? Sembrerebbero le due cose opposte. Proprio in questi giorni noi vediamo, si parla molto delle nomination negli Stati Uniti, futuro presidente, e fanno tutti questi mega convention. Cosa si parla in tutto queste, no? Si parla, tu sarai il nostro futuro presidente. Non si parla questo, troppi dettagli, abbiamo bisogno di... Chi è il presidente? Tu sarai il presidente. Arriva le Havdil, ben codice le cose, Rosh Hashanah, Hashem, tu sei il nostro, dobbiamo focalizzarci solo che Hashem è il nostro re, basta. Allora, come mai Rosh Hashanah si parla di buon anno, di cose necessità, di bisogni personali? Secondo quello che dice il Baal Shem Tov, e viene spiegato ancora meglio in altri libri, risulta che le nostre richieste di Rosh Hashanah, di un buon anno, diciamo Shana Tova o Metuka, che sia un buon anno, dolce, eccetera, non sono una nostra esigenza personale, non sono solamente il mangiare che io ho fame, il vestire, ma fanno parte del piano di Hashem. Hashem vuole che noi mangiamo perché noi leviamo il mondo. Noi chiediamo un anno buono, ma non per le cose, per le nostre necessità personali, ma perché così Hashem vuole, fa parte del piano di Hashem, che noi mangiamo, che noi ci vestiamo, che noi stiamo bene, perché così possiamo fare le mitzvot. Allora, quando arriva il giorno di Rosh Hashanah, noi chiediamo i nostri bisogni, non è come durante l'anno quando noi chiediamo i bisogni, che chiediamo veramente. Lì lo chiediamo più nell'ottica di un piano, come Hashem tu vuoi che noi facciamo questo mondo una dimora per te, eleviamo questo mondo, per elevarlo dobbiamo avere bisogno di mangiare, ti chiediamo tutte le nostre necessità, ma per incoronarti, per farti diventare tu re nel mondo, non per il nostro bisogno personale. Come ad esempio uno che lavora alla costruzione di un palazzo, lui lavora, costruisce, mette il mattone, non è che lo sta facendo per suo bisogno personale, lui sta lavorando per il palazzo, perché venga costruito il palazzo. Il giorno della sessione dobbiamo focalizzarci a pensare che noi stiamo lavorando per il clan, per il concetto generale che Hashem vuole che noi facciamo un palazzo per lui. Questa è l'idea di Rosh Hashanah, e anche le cose personali, le cose materiali che noi chiediamo di Rosh Hashanah non sono veramente per noi personalmente, ma dobbiamo pensare per Hashem, perché Hashem vuole questo. In effetti, quando uno prega di Rosh Hashanah non sempre pensa a questo, non sempre riesce ad arrivare a questo concetto così profondo che lui chiede per se stesso, ma la verità, dice Baal Shem Tov, anche se tu non lo pensi così, la tua neshama, Quando chiede ad Hashem mangiare, parnassà, salute, non lo sta chiedendo per bisogno personale, ma lo sta chiedendo perché facendo così lui può portare avanti la missione di Israele nel mondo. Vi do una storia per concludere. È stampata, alla fine dei Tehillim, è stampata una storia una volta. Il Rebbe Maharaj aveva due figli famosi, uno si chiamava Razan e uno si chiamava il Rebbe Rashab, quello che è diventato futuro, il quarto Rebbe, il quinto Rebbe, si chiamava Rashab. E loro hanno discusso perché esistono gli ebrei nel mondo, cos'è la funzione dell'ebreo nel mondo. Allora il fratello più grande, Razan dice a suo fratello, il Rashab, Shmuel Dovber, dice, sempre che esistiamo noi ebrei nel mondo, cos'è la nostra missione, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo pensare noi nel mondo? Per studiare la Torah, per insegnare la Torah nel mondo, per portare la luce di Hashem nel mondo, per fare le mitzvot. Il fratello gli chiede, più piccolo, dice, questo mi va bene se un ebreo studia la Torah, fa le mitzvot, ma uno che non fa, perché allora esiste nel mondo, cos'è la sua funzione? Il fratello più grande non riesce a rispondere, dice, è vero. Ci dovrà essere un ruolo, un significato di essere ebreo nel mondo, anche se non studia la Torah, perché sennò l'ebreo che non studia la Torah perché esiste? La sorella che ha sentito la discussione va dal padre e gli dice al padre, sai che hanno discusso così? Il padre, Rebbe Maharaj, chiama i due figli, Razan e Rebbe Rashab, e dice, venite qua, state qua vicino a me. Chiamatemi Ben Zion, il loro servitore. Ben Zion, hai mangiato oggi? Gli dice, sì, ho mangiato bene, sì, molto bene. Perché hai mangiato? Perché avevo fame. E perché mangi? Per vivere. Perché vivi? Dice, vivo per servire Hashem, per fare la sua missione in questo mondo. Un ebreo semplicissimo, che non era grande studioso, vivo per fare la volontà di Hashem. Allora dice, bene, puoi andare. Chiamatemi Ivan, il contadino, che non era. Dice, Ivan, tu hai mangiato oggi? Dice, sì. Bene, sì, sei sazio. E perché mangi? Dice, per vivere. E perché vivi? Dice, io vivo perché una bella bottiglia di vodka, prendo e me la godo, per questo io vivo. Allora gli dice, puoi andare. Dice ai suoi figli, avete visto anche un ebreo semplice? Cos'è lo suo scopo? Perché un ebreo vive? Che c'è una missione in questo mondo. Anche se lui veramente pensa per mangiare. Ma perché mangia? Perché per fare la sua volontà in questo mondo. Questo è il significato di essere Yehudi, anche se uno non osserva le mitzvot, forse chas v'shalom, ma almeno lui sa perché vive in questo mondo, perché c'è una missione che è eseguire la volontà di Hashem e creare in questo mondo una dimora per Hashem. A questo punto capiamo la discussione tra Hanà e perché leggiamo Hanà il giorno di Rosh Hashanah. E qui sono molto veloce, per cui Hanà arriva al Beit HaMikdash. Arriva al Beit HaMikdash Hanà e lei è immersa nel pensiero, Hashem, voglio un figlio, voglio continuare a Israele, voglio un figlio che sarà devoto a te, sarà un vicinissimo a te, lo regalerò a te. Lei lo mette nel Beit HaMikdash, questo figlio Shmuel diventa profeta. Allora lei prega con profondo del cuore. La vede il Kohen Gadol, la vede Eli, il grande sommo sacerdote, e vede che lei è così immersa nella preghiera, nella sua richiesta personale. Gli dice, il Kohen Gadol, gli dice Eli, il sommo sacerdote, non capisco come tu puoi essere qui, davanti ad Hashem, nel posto più santo del mondo, e tu sei lì che preghi per le tue cose personali. Cosa stai pregando? Perché lui vede che lei è molto piange, è molto comodo, vuol dire che c'è qualcosa. Dice, sei qui davanti a gente, tu pensi a te stessa e ai tuoi bisogni. Dice, no, io non sto pregando per me. Sto pregando per avere un figlio. Sto pregando per avere un uomo per Hashem. Anche il figlio mio che io voglio avere, anche la volontà di avere un figlio, che è una volontà nel mondo normale, avere un figlio che ti continua. Nell'Am Israele il figlio fa parte di continuare Am Israele, di divulgare la volontà di Hashem, un'altra persona che farà la missione di Hashem, di Am Israele nel mondo, che insegnerà la Torah. Allora io voglio un figlio e lo voglio regalare ad Hashem. Allora dice l'Ecuadorse, così, adesso io capisco. Lui la vede come una ubriaca, nel senso ubriaca che è immersa nei suoi bisogni, come uno che è ubriaco, che ha bevuto, come uno che pensa solo a se stesso, solo ai suoi bisogni materiali. Dice, no, non penso a me, io penso ad Hashem. Voglio avere un figlio, ma il figlio che voglio avere è una cosa per Hashem. Allora dice, se è così, ti auguro che tuo figlio, lui sarà il futuro redentore, lui quello che porterà la redenzione, e così sarà. E questo è esattamente il concetto di Rosh Hashanah. Noi arriviamo al giorno di Rosh Hashanah, leggiamo Hannah non solo perché lei è stata ricordata nel giorno di Rosh Hashanah, ma perché tramite Hannah noi impariamo il vero concetto profondo di Rosh Hashanah. Non bisogna fermarsi pensando che Rosh Hashanah è solo il giorno del giudizio, Yom Adin, eccetera. No, il giorno di Rosh Hashanah è molto più di Yom Adin. È il giorno che noi prendiamo Hashem come il resto di noi. E siccome Hashem è il resto di noi, allora noi vogliamo avere un buon anno, un buon giudizio, perché? Perché questo ci aiuterà a far diventare Hashem il resto di noi. Cioè il buon giudizio, lo Shana Tova Metukara che noi diciamo, fa parte che Hashem è il resto di noi, e Hashem vuole essere il resto di noi, vuol dire che noi dobbiamo mangiare, dobbiamo elevare il mondo, allora vogliamo un buon anno anche materiale per elevare questo mondo materiale. Vuol dire che l'insegnamento di Hannah ci viene a dare tutta questa profondità, che il vero concetto di Rosh Hashanah è che Hashem è il nostro re. Come ha detto nella storia, all'inizio vi ho raccontato, ha detto un giorno così importante e noi pensiamo cose materiali, ma in realtà anche quando noi pensiamo alle cose materiali, anche se noi non ci accorgiamo, in realtà il vero concetto delle cose materiali fanno parte del piano di Hashem di elevare questo mondo, di creare in questo mondo una dimora per lui. Per cui quando noi chiediamo il giorno di Rosh Hashanah un buon anno, o chiediamo cose personali, non lo dobbiamo pensare come durante l'anno solo cose personali, ma dobbiamo pensarlo come una cosa che fa parte che Hashem sarà re nel mondo. E per cui concentriamoci il giorno di Rosh Hashanah sulla cosa principale e basilare, che lui diventerà re sul mondo. E Be'ezrat Hashem, quando noi veramente ci augureremo questo, pregheremo veramente che lui sarà il nostro re, Hashem allora si rivelerà nel mondo come re. E come ha detto Hashem a Hannah, che tramite te verrà il Moshiach il Redentore, quando noi faremo esattamente come ha fatto Hannah, che lei ha pensato di avere un figlio, ma per Hashem, noi pensiamo cose materiali, ma solo perché questa è la nostra missione in questo mondo, allora noi potremo portare la redenzione. E come quest'anno è Tafshinayin Gimel, si può anche leggere Tafshinayin Gimel, le lascette voi, potrebbe anche essere Tihie, che sarà Shnat, un anno di lui, della rivelazione, Atzmut, della rivelazione dell'essenza di Hashem. Vuol dire la rivelazione di Mashiach sarà di lui Atzmut, Be'ezrat Hashem, comportandoci come Hannah potremo portare la Geulah, Shema Bimera Bimeno Amen.